Buongiorno a tutti. Allora io inizio subito questa riflessione che ha un titolo estremamente impegnativo, appunto, leggere il presente con gli occhi di domani. La svolgerò in quattro punti. Il primo di questi quattro punti mi porta a riflettere su tre parole chiave. Queste parole sono responsabilità, speranza e profezia. Questo titolo, leggere l'oggi con gli occhi di domani, ci porta a riflettere su tre parole, tre realtà che indicano una direzione in cui incamminarsi, per che cosa? Per rispondere a questo gravoso compito. Costruire un futuro, ma un futuro degno dell'uomo, cioè un futuro che sappia fare spazio ai valori della giustizia, dell'equità, della solidarietà, del riconoscimento, dell'inclusione, della non discriminazione, del rispetto, dell'accoglienza. Allora, la prima di queste parole è responsabilità. Si tratta di porsi davanti a chi verrà dopo di noi, al cospetto delle generazioni future. Quali giudizio daranno i posteri, ma possiamo pensare già ai figli, ai nipoti, sul nostro agire odierno, sulle nostre politiche. Gli occhi di chi verrà domani e guarderà il nostro oggi giudicheranno la nostra responsabilità o irresponsabilità. La nostra responsabilità nell'agire storico, nella qualità delle relazioni che abbiamo creato sul piano sociale, sul piano politico, sul piano del rapporto con l'ambiente, con il pianeta. Facciamo un esempio tragico. Mi metto nei panni di chi domani giudicherà certe politiche migratorie, certi provvedimenti presi da certi governi europei, Italia compresa, e penso che non ci saranno molte esitazioni nel definirle ciniche, disumane, criminali. Non solo, penso che tale giudizio coglierà anche la miopia, la cecità di chi, agendo in base a paura, a grettezza di visione, a interessi meramente elettorali, a palesi o celate, mal celate, tendenze xenofobe o razziste, ha adottato dei provvedimenti che alla fine sono antistorici, che non avranno dunque favorito nel domani la convivenza pacifica dei diversi, anzi avranno inasprito gli animi, avranno acceso diffidenze, suscitato rancori, odi, lasciando dunque in eredità ai posteri un mondo ancor meno governabile e vivibile. Ma il cammino storico è questo, pone ora e porrà sempre di più, ovviamente, a stretto contatto uomini e donne di diverse etnie, culture, lingue e religioni. Questo è il cammino dell'umanità che vediamo oggi e che proseguirà domani. Ecco, con l'agire responsabile noi cominciamo a rispondere oggi positivamente alle domande che ci saranno poste domani. Domande che sappiamo che verranno poste, come in fondo anche noi, anche voi probabilmente le avrete posto a chi ci ha preceduto, che so, a chi, alle generazioni che in Italia si sono opposte o che hanno appoggiato il fascismo, per esempio. Ecco, responsabilità significa che noi abbiamo un debito verso le generazioni a venire, che avranno tutti i diritti di chiederci conto e di valutare la nostra responsabilità o irresponsabilità, la nostra lungimiranza o la nostra miopia, la nostra generosità o il nostro egoismo. La seconda parola è la parola speranza, che del resto è strettamente legata alla responsabilità. Per un cristiano questo è molto evidente. La prima lettera di Pietro declina chiaramente la speranza come una responsabilità dei cristiani. Egli dice, prima Pietro 3,15, siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi chieda conto della speranza che è in voi. Come dire, il testo si riferisce all'ambito della vita quotidiana in cui chiunque non credente può chiedere conto al cristiano della sua speranza, della speranza che lo muove. Ecco, il testo invita i cristiani a rendere conto della speranza. E come si fa? Si fa raccontando, facendo un racconto di ciò che la speranza suscita nella vita, suscita nell'oggi. Chiamati a rispondere della propria speranza, i cristiani ne portano la responsabilità nei confronti di tutti gli uomini. Questa è una diaconia che solo i cristiani possono avere, la diaconia che sgorga dalla fede, dalla speranza nel Cristo risorto. Ecco, abbiamo coscienza noi cristiani che questa è una responsabilità e un debito nei confronti dell'umanità, di chi non è credente. Al cuore della speranza cristiana c'è la resurrezione, tutto il nostro agire, il vostro agire non può che essere fondato lì, evidentemente. Ma la resurrezione non la possiamo pensare soltanto come relegata in un al di là, alla fine dei tempi. La speranza ha sempre un impatto sull'oggi, e la speranza nella resurrezione trova forma vivibile nell'oggi come vittoria contro le tante forme di morte e di male che incontriamo nella vita a livello personale, relazionale, sociale e politico. Come dire, la speranza autentica, cristiana, è poi data da l'autenticità della speranza è data da delle concrete anticipazioni oggi, nell'oggi personale e storico, sociale, politico, del compimento della speranza stessa. Questo è molto importante e mi sembra che tocchi profondamente quello che voi cercate di vivere. Per vivere la speranza non si può nutrire solo di aneliti al futuro, ha bisogno di zone di realtà che attestino e anticipino qualcosa del compimento della speranza stessa. Quindi occorre declinare la vita cristiana come pratica di resurrezione. Prassi di resurrezione. Voi siete corrisorti con Cristo. Questo è lo statuto del cristiano fin dal battesimo. Paolo nella lettera ai Romani. Ecco, dunque la resurrezione viene declinata nell'oggi come un agire alternativo rispetto all'agire mondano. Perdono versus rancore. Giustizia versus contro vendetta. Dolcezza versus crudeltà, bontà versus cattiveria, inclusione versus contro discriminazione. Potremmo andare avanti. Ecco, questi sono i riflessi nell'oggi della fede e della speranza nella resurrezione. Ecco, qui vediamo come la speranza è una forza che agisce nell'oggi, nell'oggi. In questo possiamo cogliere le parole di Tommaso d'Aquino quando arriva a scrivere che spes introducit ad caritatem, cioè la speranza predispone alla carità, all'agire di carità, che è anche non semplicemente un agire di carità ma anche di giustizia. La giustizia è il volto sociale della carità. Ecco, così intesa, la speranza è davvero un principio di azione responsabile ispirato a carità e giustizia. E la speranza è davvero una forma di amore per il riscatto dei disperati, dei mortificati, al di là dei confini delle molte identità esclusive con cui a volte siamo tentati di spezzare la dignità e la destinazione comune dell'umanità. Certo, la speranza non è una certezza, questo è vero, ma noi non sappiamo se otterremo quanto sperato, però la speranza si nutre di una convinzione, la convinzione oserei dire morale, di dirigersi nella giusta direzione pur nella incertezza di giungere al fine desiderato. E la terza parola è profezia. Più che mai la profezia risponde al titolo di questa conferenza, perché la profezia guarda al presente ma con uno sguardo che le viene dal futuro. Ma prima di tutto occorre una specificazione sulla profezia. Per la Bibbia la profezia non è indovinare il futuro, non è previsione del futuro, è traduzione nell'oggi storico e quindi nelle sue contraddizioni, nelle sue opacità, del pathos di Dio, dove dicendo pathos si intende il sentire di Dio, che non è semplicemente emotivo ma è etico. Il Dio biblico non è apatico, il Dio biblico ha sollecitudine, patisce, soffre, ama l'umanità. Soprattutto patisce, soffre di fronte all'ingiustizia e si schiera a fianco della vittima. Il profeta è colui che sente con Dio, che, come dire, condivide il sentire di Dio stesso e percepisce l'ingiustizia come non un incidente, ma uno scandalo inaccettabile. E noi dovremmo imparare a continuare a indignarci, perché l'indignazione non è certo sufficiente, ma è il primo passo verso l'azione di ristabilimento della giustizia. E comporterà anche la denuncia, comporterà anche la capacità di dire no, di opporsi e pagare il costo anche dell'opposizione. Il profeta non si interessa agli affari del mondo a venire, ma si interessa degli affari, oserei dire, della città, del mercato. Si interessa, se voi leggete, che so, Amos, riusciva anche a sapere, a conoscere le bilance false utilizzate dai commercianti al mercato e interveniva su ciò. Ecco. Il profeta sente il dolore di Dio per l'ingiustizia che avviene e vede e dunque denuncia l'ipocrisia, la doppiezza, la crudeltà, la stupidità che spesso si allea con la cattiveria. Ora, la profezia cristiana però, che comporta sempre denuncia di idolatria e di ingiustizia, deve essere anche testimonianza incarnata, storica. Non si dà profezia che non sia testimonianza, non si dà profezia che sia dire delle belle parole. Senza la testimonianza coerente e vissuta non c'è profezia, non c'è neanche trasmissione alle giovani generazioni. Non si danno dei valori se non sono testimoniati, non esistono valori astratti, onestà, verità, giustizia, ma si danno quando sono incarnati, quando io vedo una persona che è onesta, quando vedo una persona che persegue la verità, quando vedo una persona che incarna questi valori. E questo è molto importante. Ma, ulteriore passaggio sul tema della profezia, la profezia ispirata dalla fede si deve accompagnare alla profezia laica, alla utopia, cioè a tutti quei movimenti anche laici, dunque puramente immanenti, che a loro volta criticano ingiustizia, idolatria e operano per un mondo più giusto. Possiamo dire che la profezia è il sogno di Dio, l'utopia, è un po' schematico quello che dico, ma è il sogno dell'uomo, totalmente a disposizione e sotto la responsabilità dell'uomo. L'utopia critica il presente, relativizza la situazione reale, intravede però anche delle alternative, delle possibilità di società altra. Ecco, questa comune attitudine critica verso il presente, questo intravedere un mondo altro, accomuna profezia e utopia. E quindi è anche un invito ai noi credenti a, come dire, a condividere, a un impegno comune con quanti condividono ideali di umanità, di giustizia, di inclusione, pur a partire da premesse totalmente immanenti e diverse. Se voi leggete il testo più celebre sull'utopia, appunto Utopia di Tommaso Moro, questo luogo, appunto Utopia, è un luogo in cui Non esiste proprietà privata in cui il lavoro è limitato a 6 ore giornaliere, c'è libera scelta della religione, la guerra è considerata una cosa assolutamente inumana da belve. Ci si stupisce, cito, che l'oro, per sua natura tanto inutile, sia tenuto in tale considerazione da contare più della stessa vita umana. Insomma, il quadro offerto da Tommaso Moro nella sua utopia sembra venire dal futuro più che dal passato. Ecco, ora, l'azione comune del credente mosso da spirito profetico, del laico mosso da ideali umanistici è necessaria. Perché? Perché abbiamo in vista il bene comune, un bene che va al di là della chiesuola a cui appartengo io, a cui appartiene l'altro, riguarda il bene dell'umanità. Questo è il problema e lo vedremo subito dopo. E non ci si può chiudere nei compartimenti stagni. Si ha in vista il bene comune dell'intera collettività umana, non si può agire in concorrenza, in polemica, anche perché insieme si può tra l'altro esercitare anche un reciproco controllo e correzione di eventuali distorsioni dell'utopia, che so, in ideologia o della profezia in spiritualismo. Ecco, il rischio della deriva ideologica è presente, ma insieme ci si può anche correggere insieme. Allora, poste queste tre specificazioni iniziali, possiamo proprio chiederci, bene, quale visione del domani? Guardare il presente a partire dal domani. Che visione del domani? Certo, quando ho letto questo titolo mi è venuto in mente uno dei pensieri di Pascal, mi sembra, quando lui dice che si lavora per l'incerto. Certo, interrogarsi su una visione del domani mi sembra proprio un po' un lavorare per l'incerto. Perché? Perché il futuro non lo possiamo prevedere. E comunque non è certo questo il compito della profezia. Incertezza, indeterminazione ci impediscono di giungere a una conoscenza del futuro. Il futuro si chiama incertezza. Il sorgere del nuovo non può essere predetto, altrimenti non sarebbe nuovo. E noi ci muoviamo nel mondo in un oceano di incertezze, appoggiandoci su isolotti di qualche certezza. Conosciamo ben poco del nostro oggi, anche di questo dobbiamo avere coscienza. Pretendiamo forse di indovinare o divinare il futuro. È uno sforzo azzardato, votato al fallimento. Sono andato a visitare questa mostra che c'era a Milano alla Triennale, Unknown Unknowns, ciò che non sappiamo di non sapere, una genialissima mostra di cui la curatrice, una scienziata che lavora all'Ente Spaziale Europeo, ha detto quando l'ha inaugurata: quello che oggi conosciamo dell'universo che ci circonda, del fondo degli oceani o dell'origine della nostra coscienza è solo una frazione del tutto, un minuscolo 5%. Per opposizione emerge l'immensità di quello che non sappiamo e neanche sappiamo di non sapere. Un simbolico 95% che è sostanzialmente una totalità. Allora, tuttavia, se noi non possiamo sapere il futuro, però lo possiamo preparare nel nostro oggi, pur sapendo, attenzione, che anche ciò che consapevolmente prepariamo oggi per avere in vista un futuro, diciamo, migliore, a volte si rivolta nel suo opposto. L'eterogenesi dei fini è sempre in agguato, cioè delle azioni intraprese avendo in mente un certo fine, obiettivo, possono arrivare a produrne a volte altri diversi, se non addirittura opposti. Tuttavia, anche avendo messo anche questo ulteriore inciampo, noi di fatto il futuro lo prepariamo con il nostro agire, di fatto, con quel che facciamo, con quel che non facciamo. anche se il frutto del futuro sarà un risultato combinato anche di altri fattori e con cause. Però possiamo aggiungere una cosa che secondo me è importante: possiamo preparare noi al futuro, prepariamo noi stessi al futuro. E allora vi propongo, ma più che sapere come sarà il domani, che non lo sapremo, forse è importante sapere come noi vorremmo che fosse. E dunque che cosa dobbiamo cambiare in noi stessi, nelle nostre organizzazioni, nelle nostre associazioni, nella nostra azione, nell'oggi storico, affinché possiamo preparare la strada a un futuro che sia, appunto, come volete che sia il futuro? Questa è una domanda non retorica, interrogatevi su questo. E poi il futuro di che cosa? Delle condizioni lavorative in un certo ambito, quali ambiti vorreste diversi, perché diversi e come diversi, e che cosa potete fare perché questa diversità diventi realtà? Secondo punto provocatorio, si parla di visione di futuro, di domani. Ma il futuro è una categoria temporale. Chiedo, il futuro di quale luogo? Di quali luoghi? E di quali persone in quali luoghi? Il mondo globalizzato è anche un mondo misto, in cui si incontrano, possiamo dire, la mixofobia, la paura dello straniero, dell'altro, eccetera, e la mixofilia, l'atteggiamento invece amicale di accoglienza nei confronti dell'altro, del migrante, dello straniero. E poi, accanto ai paesi ricchi verso cui cercano di andare gente, popolazioni che vivono al di sotto della soglia della povertà, che scappano da guerre ormai endemiche, eccetera, continuano a esistere stati, regioni, nazioni ridotte in condizioni di miseria, di fame, di disumanità. Le disuguaglianze sono crescenti, è impressionante. Le sperequazioni tra i più ricchi dei ricchi e tra i più poveri dei poveri sono ancora una volta accresciute. L'antropologo e sociologo Marco Auger, riferendosi alla situazione mondiale, poi alla situazione francese, dice: 8 persone a livello planetario possiedono quanto la metà più povera dell'umanità. In Francia 21 miliardari possiedono un patrimonio equivalente al 40% dei più indigenti del paese. Allora, il principio della uguaglianza, égalité, non è per nulla realizzato in tanti paesi, per tante categorie di persone. E anche all'interno delle nostre città lo vediamo. Quale futuro c'è per loro? C'è da chiedersi se per molto di loro ci sarà un futuro, non come sarà. Di certo è così per tanti bambini che muoiono di fame. La crisi della pandemia, altro evento che tra l'altro ci ha sbattuto in faccia con evidenza brutale, lo sconosciuto con cui abbiamo a che fare, un invisibile virus che ci ha portati a balbettare, a non sapere a che cosa avevamo di fronte, ma ha anch'esso provocato una massiccia crescita di povertà, ha accresciuto malesseri psichici, relazionali, provocato perdite di lavoro. La guerra Russia-Ucraina, anche questo un altro evento imprevedibile, a dir di molti impensabile, ha aggravato, tra le altre cose, le condizioni economiche di tante famiglie anche ben fuori dall'Ucraina. Ma ancora, il domani, perdonate, di quali luoghi? Guardate la situazione in Iran, in Afghanistan, dove la libertà è conculcata e soprattutto le donne e i giovani sono privati di diritti elementari. La libertà, non è per nulla realizzata in una quantità di paesi. Allora, e ci avviciniamo al nucleo della mia proposta, occorre dare un luogo al futuro. Occorre integrare le dimensioni di spazio e tempo in quelle che possiamo chiamare, perdonate l'espressione un po' insolita, non l'ho inventata io, utopie. cioè dei luoghi, delle esperienze storiche, collettive, associative, che si caratterizzano per ciò che è significato dal prefisso eu, bene, dei luoghi dove il bene è vissuto, spazi di condivisione, di convivialità, di solidarietà, di partecipazione, di scambio delle storie, delle narrazioni, luoghi che danno senso all'oggi e aprono al futuro e che, mentre colmano di significato l'oggi delle persone e delle loro relazioni, indicano la direzione del cammino, la meta verso cui orientarsi. Le eutopie sono luoghi di salvezza dell'umano, dove l'umano, meglio, perché umano è un po' troppo astratto, la singola persona umana è considerata nella sua piena dignità. Per che cosa? Per il suo solo, il semplice fatto di essere un essere umano, prima di qualunque specificazione o attributo. Come tutto questo si può realizzare? Beh, occorre istituire un orizzonte di senso, e qui è la visione del futuro. Occorre avere chiaro una meta davanti a noi verso cui tendere e da cui siamo anche attirati. Questo orizzonte deve poi essere tale da abbracciare ogni essere umano, dunque avere una portata universale. Questo orizzonte, che è meta e cammino al tempo stesso, io lo chiamo fraternità e sororità. Fraternità e sororità universali, non limitate al livello familiare e nemmeno patriottico, etnico, nazionalistico, perché la nozione di fraternità si può benissimo rinchiudere su di sé e noi possiamo arrivare a creare dei noi chiusi contro altri. Noi, loro, questa antitesi, che è antica quanto che so l'opposizione romani, cartaginesi, continua purtroppo ancora oggi ad agire e a produrre dei danni inestimabili nelle relazioni interpersonali, politiche e a livello di macro storia. Ebbene, la nozione di fraternità può diventare una fraternità chiusa. La parola fraternità, ma c'è anche un partito in Italia, si chiama Fratelli d'Italia appunto, e non mi sembra che sia caratterizzato questo partito per particolare apertura inclusiva e accogliente, tutt'altro. Allora, l'autentica fraternità e sororità è aperta. Quindi dobbiamo imparare a considerare la terra come nostra patria. La terra. Siamo esseri terrestri, la terra è nostra sorella, ne abbiamo responsabilità. Occorre appunto vigilare perché possono nascere, ripeto, delle fraternità chiuse, ripiegate su di sé. Anche il noi può diventare autoreferenziale, corporativo, diventare un noi senza contro gli altri, che difende e persegue i propri interessi economici, i propri obiettivi politici e così via. Ecco, la visione del futuro che ci sta davanti e che ci impegna nell'oggi qual è? Quella di una comunità fraterna universale. Ovvio che qui la meta coincide con il cammino. Non ci sarà mai una realizzazione, ci saranno tante anticipazioni, tante utopie. E ci impegna infatti questa visione in un percorso che non avrà fine. Allora, perché ritengo che questa sia la visione del futuro che consente di agire efficacemente nell'oggi? Tanti sono i motivi e ve ne elenco 10. Primo, la categoria della fraternità, sororità, ci consente di passare dai diritti dell'uomo, anche l'uguaglianza, anche la libertà, a colui che è titolare dei diritti, l'uomo. Secondo, solo la fraternità, sororità ci consente di restare umani. Oggi la questione profonda, grave, vera, con cui a tanti e diversi livelli abbiamo a che fare è la questione dell'umano e dell'umanità. Per esempio, che cos'è l'umano quando algoritmi e intelligenza artificiale producono macchine intelligenti, quando c'è chi parla della prossima evoluzione dell'uomo in l'Homo sapiens che evolve in macchina sapiens, quando vediamo il diffondersi di robot senzienti e così via. Queste sono cose che abbiamo sotto gli occhi, possiamo anche far finta di non vederle, ma è realtà. Forse avrete visto questa chat GPT, che è una macchina a cui voi potete chiedere, con un esperto di intelligenza artificiale, Paolo Benanti, abbiamo fatto l'esperimento, abbiamo chiesto a questa macchina, avete il computer, c'è l'applicazione, fammi una omelia su Luca 19.1.10. A una macchina lo chiedete, che ha immagazzinato miliardi di dati. Bene, questa macchina ha capito che cos'è un'omelia, che cos'è Luca 19.1.10, ha fatto un'omelia su Zaccheo, eccetera, che tra l'altro oserei dire che forse era meglio anche di tante omelie che si sentono. Scusate la buttata, ma ne era d'accordo anche Paolo Benanti. Paolo Benanti, che è un espertissimo, è un frate del Tor, del terzo ordine regolare. Siamo di fronte alla macchinizzazione dell'uomo e all'umanizzazione della macchina. Ma poi, come dire, le numerose guerre, il rischio nucleare, le migrazioni di massa, le povertà aggravate pongono in crisi l'umanità nel suo insieme, il suo futuro, così come l'umanità della singola persona umana. Gli annegati di Cutro, quelli che sono stati trovati, quelli che neanche si hanno trovati. Razzismo, xenofobia negano la qualità umana a tante persone, o almeno le ritengono meno umane rispetto a loro e al proprio gruppo di appartenenza. Ecco, forse l'umanità diventa umana quando cerca di vivere la fraternità. Papa Francesco afferma che per camminare verso la fraternità universale occorre, cito dalla Fratelli Tutti evidentemente al numero 106, rendersi conto di quanto vale un essere umano, quanto vale una persona, sempre e in qualunque circostanza. Terzo punto, fraternità e sororità, è una polarità inclusiva che mette in luce la parità di diritti di uomo e di donna e si oppone a ogni forma di apartheid di genere, che è ciò che stiamo vedendo ad esempio in Iran, ad esempio in Afghanistan, ma diciamoci la verità, a livelli e in forme diverse è ben presente anche altrove. Quarto punto, questo paradigma della fraternità, sororità universale vuole essere un antidoto che previene la violenza, che previene la guerra come metodo di soluzione delle tensioni e dei conflitti. Pensate alle violenze inaudite che sono esplose ormai una ventina d'anni fa in Ruanda durante il genocidio dei Tutsi ad opera degli Hutu, dove le stesse comunità e famiglie si sono divise tra uccisori e vittime. Ma pensate anche all'odio diffuso sui social con espressioni di una violenza incredibile che sono pronunciati dal vicino di casa, dalla madre di famiglia e così via, soprattutto verso migranti, rom, stranieri, eccetera, e tutte le categorie deboli. Ecco, è utopia, è cercare anche di ricreare delle condizioni di convivenza là dove si sono verificati episodi di violenza fratricida. La giustizia riparativa entra in questo ambito. Soprattutto questo paradigma vorrebbe prevenire queste situazioni violente, creare condizioni di comprensione, accoglienza reciproca fondata su cosa? Sulla coscienza, perché questo è il problema, diventare coscienti di questo, dell'appartenenza alla comune umanità. Abbiamo tutti, e tutti vuol dire noi e chiunque sia, venga al mondo, in qualunque parte del mondo, una comune origine, una comune appartenenza, una comune destinazione. Quinto punto, ponendo l'accento su fraternità, sororità, esco dall'astratto parlare dell'umano, parlo di relazioni, tra gli umani, a livello interpersonale, familiare, sociale, politico, planetario. Ecco, al cuore dunque di questa visione che deve incidere l'agire nell'oggi vi è la dimensione relazionale e la sottolineatura dunque di relazioni tendenzialmente buone, fraterne, tra uomini, tra persone e stati. Sesto punto. Questo paradigma ci consente anche di fare un salto sul piano antropologico. Voi ormai siamo sempre abituati a parlare dell'altro, ma la categoria dell'alterità è molto, non so come dire, succube della, o comunque rafforza le concezioni identitarie. Di fronte all'altro io invece sono... Ecco, perché non ricordare che l'altro è un mio simile? Il mio simile. Questo è ancora più importante, recuperare dunque, tra l'altro c'è anche chi a livello laico, antropologico lo fa questo lavoro, perché si rende ben conto che i guai che si verificano poi a livelli politici e sociali nascono anche da queste accentuazioni ideologiche. L'altro è un mio simile, è un mio simile. Nelle sue infinite diversità linguistiche, culturali, religiose, eccetera, è uno che ha una dignità e dei diritti analoghi ai miei, perché queste sono comuni a ogni essere umano. Settimo punto, questo paradigma dovrebbe offrire un diverso punto di vista da cui osservare la storia, che non è anzitutto storia di guerre, di imperi, di governi, di amministrazioni e così via, ma è storia di storie. Storie familiari, di singoli, di persone, di nomi, di volti, di gruppi umani. È storia di alleanze di vita e di fraternità in cammino. Ecco, in questo senso anche la politica dovrebbe reimpostarsi anche come politica dei volti, cioè una politica in cui il noi della collettività si articola col massimo rispetto dell'io del singolo. Pensate al significato simbolico che hanno ormai il volto di Giulio Regeni, il volto di Mahsa Amini, la ragazza iraniana uccisa nel settembre scorso dalla polizia perché portava il velo che non copriva tutti i capelli. Ma pensate anche a tanti morti senza nome, senza volto, annegati nel Mediterraneo, cercando di giungere in Italia e in Europa. Ecco, qui dare un volto a chi non ce l'ha significa riconoscere diritti, protezione, accoglienza. Ottavo punto, questo paradigma è importante perché? Perché prende sul serio ciò che è veramente universale nell'umano, l'esperienza della sofferenza, che ci tocca prima o poi, tanto o poco, tutti. E dopo la devastante esperienza della Seconda Guerra Mondiale, dopo le bombe atomiche, che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, siamo nel 48, recita, articolo 1, tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono perciò agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Libertà, uguaglianza, fratellanza. Quanti oggi dicono forse il ventunesimo secolo bisogna che tenti di essere il secolo della fraternità? È l'esperienza della sofferenza che fonda ultimamente la fraternità, sororità, perché questa germoglia nella compassione per una sventura che impone delle sofferenze ad altri e che mi spingono a farmisi vicino. Ma in fondo ce l'ha mostrato anche il Covid-19, dove sono nate spontaneamente delle azioni di prossimità, di vicinanza verso chi era più bisognoso. Così come di fronte avviene il terremoto, ecco che subito c'è lo spontaneo attivarsi di un senso di fraternità. È esattamente da questa sofferenza che nasce l'appello non solo a una solidarietà, ma ancora di più a sentire l'altro come veramente carne della mia carne. Ecco, io oserei dire che alla base della fraternità e della possibilità di una coesistenza con la libertà e l'eguaglianza si pone il riconoscimento che ciò che davvero è radicalmente universale nell'esperienza umana è la fragilità, la caducità, la finitudine, la sofferenza. La cura della sofferenza è la sola via capace di rifondare un legame sociale. Nel movimento di apertura all'altro, insieme alla fraternità, si genera la libertà, perché anche la libertà vive solo in un legame, vive nella cura fraterna. Così però la fraternità diventa uno schierarsi apertamente accanto al sofferente, al debole, all'oppresso. La fraternità si situa dalla parte dei senza voce, dei senza diritti, delle vittime, e troverà i suoi nemici negli oppressori, nei ricchi, nei potenti, nei guerrafondai, in quelli che non vogliono un cambiamento. Non si tratta di lotta di classe, ma di lotta per accedere al riconoscimento del proprio diritto a esistere in quanto essere umano. Se volete, questa è la forma che assume oggi la lotta di classe di ieri, diciamo così. In un bel documentario che si intitola Come un uomo sulla terra, un etiope che è arrivato in Libia dopo un viaggio infernale dall'Etiopia attraverso il Sudan per raggiungere l'Italia, quest'uomo che è nel balletto di complicità tra la polizia libica e i trafficanti umani è stato arrestato 7 volte e rivenduto 5 volte, ha affermato: come esseri umani avrebbero dovuto riconoscerci una minima dignità. Se qualcuno mi chiede di che etnia sono, io dico: io sono etiope, io sono un uomo. Occorre valorizzare la fraternità e sororità universale, perché forse solo così possiamo salvare l'umanità. Nono punto, il paradigma della fraternità, sororità, è una visione che risponde alla complessità del mondo moderno. Il fenomeno della globalizzazione ci pone davanti alla novità di questa condizione umana, nel senso che assistiamo alla nascita di una comunità planetaria caratterizzata da una fitta rete di influenze, correlazioni, interconnessioni e comunicazioni a livello planetario. Questa è condizione di opportunità, ma anche di enorme pericolo. Lo stiamo anche vedendo, oserei dire. Un mondo in cui tutto è in relazione, interconnesso, significa che ciò che avviene qui ha delle ripercussioni anche là. E se ciò che avviene qui è particolarmente grave, le ripercussioni possono essere particolarmente gravi. In gioco c'è la umana communitas. Siamo una comunità di destino mondiale. Occorre assumere pian piano questa coscienza, vivere tale comunità con il sentimento della sororità e fraternità. Cioè, come dire, tutto è in relazione, tutto è connesso. Se avete letto la Laudato Si di Papa Francesco, è un ritornello che c'è dall'inizio alla fine, ma va preso sul serio. Tutto è ibrido, mescolato, inconnesso nella realtà, però non lo è ancora nella nostra mente. È qui che c'è il salto da fare. Decimo e ultimo punto, questo paradigma o sogno che accomuna tanto credenti quanto anche tanti non credenti laici, è il paradigma che ci è offerto oggi per stare al mondo. Quando Papa Francesco ha scritto alla Fratelli Tutti, ha proposto un paradigma per cambiare il modello antropologico diffuso, l'uomo dominus, padrone, a quello di l'uomo come frater, soror. Dall'uomo signore, padrone della natura e dunque anche padrone di altri uomini, che è la postura appunto del dominus, a invece all'uomo fratello, alla donna sorella. E allora voi capite che questa visione può avere la capacità di orientare oggi i vissuti, indicare una direzione di marcia, motivare un cambiamento, mira al cambiamento della realtà, avendo chiaro che il cambiamento politico e istituzionale deve andare di pari passo con il cambiamento del cuore e della mente e deve riguardare la persona nella sua interezza. E poi questo paradigma unisce anche il personale e il politico, il quotidiano e la grande storia, il globale e il locale. Occorrerebbe imparare ad agire localmente pensando globalmente, pensare localmente agendo globalmente. Ulteriore punto, ma ormai vado molto più rapidamente, come questa visione ci interpella oggi? Quali sfide, quali rischi, quali opportunità si intravedono? Primo punto, credo che questa visione, se la assumiamo, vi faccio notare che comunque questo è ciò che Papa Francesco propone, è impegnativa per chi la assume, per chi la fa sua. Perché? Perché impegna un lavoro personale. Non è facile considerare l'altro come fratello e sorella andando oltre le differenze caratteriali, le antipatie, poi eventualmente le distanze culturali, le posizioni diverse sul piano politico e delle credenze, le fatiche di comprensione linguistica, eccetera. Ma ancor più sul piano della collaborazione, della costruzione insieme di progetti comuni. La difficoltà dell'assunzione di questo paradigma consiste nel fatto che la fraternità riconosce una comune condizione che ci accomuna tutti gli altri, ma al tempo stesso è una dinamica, una responsabilità che dobbiamo rinnovare e riscegliere quotidianamente. La comunità, la comune umanità è un dato di fatto che ci accomuna tutti noi, ma è anche una scelta. Si è fratelli e sorelle, ma le si deve ridiventare ogni giorno, e lì c'è da rimotivarsi ogni santo benedetto giorno. Secondo punto, questa dinamica è analoga alla visione dell'antropologia biblica, per cui l'uomo, vi ricordate, è immagine e somiglianza di Dio. Che cosa significa? Questa dialettica di immagine e somiglianza è la dialettica del dono e della responsabilità. L'umano che l'uomo trova in sé è il dono che Dio fa in lui ed è l'immagine, ma un'immagine che io devo sviluppare. Si diventa umani, si è ma li si diventa. La logica è quella di un dono che ricevo ma che devo sviluppare con responsabilità. Potremmo dire che l'uomo è creato incompleto, ha un dono ma che deve far evolvere, sviluppare. Terzo punto, il credente trova una bussola in cui orientarsi in tutto questo. Dove la trova? Lo trova nel Vangelo, la trova nell'umanità di Gesù di Nazaret. Non mi soffermo su questo, anche se per me è fondamentale, perché è il fondamento spirituale, evangelico di questa visione. Come Gesù ha vissuto la sua umanità? Come Gesù parlava, come Gesù incontrava gli altri, come Gesù si rapportava ai malati, alle donne, agli avversari religiosi, eccetera. Come Gesù curava e così via. Papa Francesco sta proponendo anche una riforma, sta tentando, povero uomo, una riforma anche nello spazio della Chiesa Cattolica, ma ogni volta che si vuole intraprendere una riforma si deve anche cercare di reinterpretare le proprie origini, ad esempio di un fenomeno religioso. Io credo che oggi sia fondamentale, se la Chiesa vuole essere evangelizzatrice nel mondo attuale, sottolineare la dimensione del Dio che si è rivelato nell'umanità di Gesù di Nazaret, e dunque sottolineare questa immagine di Dio. Le immagini di Dio sono cambiate sempre nella storia. Noi oggi siamo abituati al Dio trinitario che è relazione in se stesso, al Dio che consoffre con gli umani, ma pensate alle splendide catechesi di Giovanni Paolo II sul Dio che soffre. Un po' di secoli fa il patripassianesimo era un'eresia. Come dire, le immagini di Dio cambiano, Dio è al di là di tutte le immagini. E allora oggi è fondamentale cogliere la pienezza del Dio cristiano nell'umanità di Gesù di Nazaret. E allora un consiglio: quando leggete il Vangelo, un suggerimento meglio, provate a chiedere, ma che umanità abita nell'uomo Gesù di Nazaret? in quest'uomo che di fronte, che so io, che entra nel tempio e ne scaccia via con toni anche piuttosto adirati i cambiavalute, eccetera. L'uomo che vede nella prostituta che entra dove lui è al banchetto in casa di Simone il Fariseo una donna che ama e non una peccatrice. Come Gesù declina l'umano, quell'umano che condivide con noi o che noi condividiamo con lui. Quarto punto, il carattere impegnativo di questa visione consiste nel fatto che, a differenza della libertà e dell'uguaglianza, che possono anche essere, diciamo così, un po' imposte attraverso norme, attraverso leggi, la fraternità non c'è nessuna legge che la può imporre. Essa deve nascere, venire da noi, dal di dentro, dall'uomo e dalla donna. Le fonti della fraternità sono in noi, sono le fonti interiori che ci spingono a creare un tu e a creare un noi. Ma noi diventiamo noi stessi, ognuno di noi diventa se stesso dicendo tu e relazionandosi a un noi. Quinto, certo, c'è anche una obiezione che tutti possono fare molto facilmente: ma quando mai ci sarà questa fraternità universale? Certo, non sarà mai pienamente raggiunta, ci sarà anche chi la giudica perdente, ingenua, eccetera. Io preferisco pensare che se scegliamo la fraternità e perdiamo, alla fin fine non perdiamo niente, e forse abbiamo anche speso la vita per qualche cosa che aveva valore in sé. Se vinciamo invece con questa scommessa, vinciamo tutto, e vinciamo non solo per noi ma anche per gli altri. E comunque non correre il rischio della fraternità, sororità, significa esporsi dei rischi molto più gravi e molto più devastanti. Nella storia non cesseranno violenze, conflitti, ma la visione della fraternità, sororità impegna chi la condivide in un'opera controcorrente oggi, qui, ora, nel luogo dove voi vivete. Tutto questo scoraggia? No, io credo che anzi deve fortificare. Mi vengono in mente le parole di Max Weber in un testo che di 100 anni fa dedicava a chi si impegna in politica, e diceva, guardate che belle queste espressioni: la politica consiste in un lento e tenace superamento di dure difficoltà da compiersi con passione e discernimento al tempo stesso. È confermato da tutta l'esperienza storica che il possibile non verrebbe raggiunto se nel mondo non si ritentasse sempre l'impossibile. Avere mete alte, tentare l'impossibile, e magari così riusciamo almeno a raggiungere un possibile. Tendere a questo impossibile, dando prova di una sua realizzazione attraverso la creazione di utopie, di luoghi, esperienze storiche di solidarietà, di concreta fraternità, sorellanza, è il compito che ci sta davanti. Su un versante laico mi fa impressione che un uomo come Stefano Rodotà ha affermato la solidarietà come un'utopia necessaria. Perché, scrive, scardina barriera, demolisce la nuda logica del potere, costruisce legami. Il principio di solidarietà è l'antidoto a un realismo rassegnato che non lascia speranza e non lascia diritti. E la solidarietà sta all'interno di una visione di fraternità e sororità. Vale la pena perseguire questa visione. Perché? Perché ha un valore in sé, in sé. Al di là e indipendentemente dai semmai si potrà realizzare pienamente. Questa visione ci porta anche a considerare un altro aspetto affermato tanto da Papa Francesco nella Fratelli Tutti, tanto da tanti pensatori laici: la sacralità di ogni persona umana. Infine, un'ulteriore sfida, ma anche opportunità, che questa visione di fraternità e sororità universale ci offre riguardo il rapporto con l'ambiente, con il creato. Questa è un po' la spada di Damocle, una delle tante, ma forse la più evidente che ormai incombe sulla umanità: la crisi ecologica, il riscaldamento globale, l'inquinamento dei suoli, delle acque, la deforestazione, eccetera, eccetera, eccetera. La litania ormai la conosciamo. Ebbene, questo paradigma di fraternità, sororità, e qui un San Francesco avrebbe qualcosa da insegnare, va esteso agli animali, alle piante, alla natura, che sono il primo prossimo da amare. È la patria non solo mia, ma di chi verrà dopo di noi. Abbiamo dei doveri verso chi verrà dopo di noi, e questi doveri diventano anche un amare, dunque avere cura della natura, del creato, dell'ambiente. E infine, taglio un po', perché come tutto questo interpella la fantasia della carità? Beh, tre punti semplicemente. Io credo che innanzitutto questo tipo di visione chieda uno sforzo, che immagino sia uno sforzo che negli ambienti Caritas, negli ambienti più impegnati nel lavoro quotidiano, da richiedenti asilo a poveri che hanno bisogno di aiuti economici, eccetera, eccetera, si cerca di fare. Cioè l'attenzione al bisognoso e non solo al bisogno, meglio, l'attenzione alla persona umana e non solo a alleviare il bisogno che ha, cioè la umanizzazione dei rapporti. L'altro non è solo un bisogno che devo risolvere, quello significherebbe etichettarlo, alla fin fine rinchiuderlo all'interno di una casella in cui rischio di dimenticare che è anzitutto un uomo, un volto, una storia, una biografia, una sofferenza, degli affetti, e che ha a cuore le cose che stanno a cuore anche a me. Secondo punto, come questa visione interpella la fantasia della carità, ma come dire, indico un metodo che comporta alcuni passi, la prima cosa, chiede di pensare, di studiare, di riflettere, studiare, attenzione, in questo senso, c'è una determinata situazione che si verifica in un luogo, in un territorio, che so, c'è una forte concentrazione di emigrati siriani o cinesi. Si ascolta quali sono le difficoltà, i problemi. Di fronte a una situazione di pandemia si opera una mappatura delle persone sole, anziane, non autosufficienti, eccetera, eccetera, che abbisognano di aiuti svariati. Si pensa, e si pensa insieme. Quando il Papa propone la sinodalità non lo fa solo perché le assemblee, i consigli pastorali, i sinodi eccetera siano fatti meglio, la sinodalità riguarda la vita quotidiana, e dunque si pensa insieme, e poi di fronte alla presa d'atto della realtà si immagina, e bisogna immaginare. Non ci si può continuare a muovere sempre su, si è sempre fatto così, continuiamo a far così. Se noi continuiamo a fare le cose che abbiamo sempre fatto, non cambieranno mai le cose. Occorre avere il coraggio, anche la immaginazione, che è una grande facoltà umana, di pensare delle soluzioni inedite. Se le si pensa insieme, poi con la creatività si cerca di dargli una forma. Andranno corrette, bene, ma se non si batte questa via, si resta davvero in una inefficacia e una, anche secondo me, insignificanza, sale che perde sapore. E poi certo, occorre anche pazienza e coraggio. Coraggio perché occorre anche avere il coraggio di cambiare. Spesso negli ambienti istituzionali e magari ancor più se ecclesiastici, la resistenza al cambiamento, la pigrizia che porta ad agire come si è sempre fatto, è un fattore inerziale potente. Ma poi anche la pazienza, perché i cambiamenti abbisognano di tempo, soprattutto quando si fa a che fare con delle persone e con loro si vuole cercare di instaurare, nella misura certo del possibile, una relazione degna di questo nome. Ricordate quello che dicevo prima citando Max Weber: la politica consiste in un lento e tenace superamento di dure difficoltà. Lentezza, tenacia, custodire e costruire, custodire una fraternità richiede tempo, tenacia. E infine, ultima annotazione, mi permetto una sollecitazione che è anche una domanda. Ci siamo interrogati su quale visione del futuro che orienti l'agire nell'oggi. Ma interrogarsi sul futuro comporta anche chiedersi su chi dopo di noi continuerà il lavoro che stiamo facendo, chi dopo di voi ci sarà. Ovviamente con tutti i cambiamenti e le trasformazioni necessarie, ovvero quale lavoro di formazione e trasmissione a giovani e a nuove generazioni. Quale lavoro formativo occorre attuare per essere sempre più in grado di far fronte alle esigenze e alle domande impegnative che vengono e verranno sempre più poste? Ancora, sappiamo col nostro agire sollecitare, suscitare il desiderio di operare concretamente in una prospettiva di rispetto radicale verso le persone colte come fratelli e sorelle, partecipi della comune umanità e non solo come destinatari di servizi? E legato a questo, i rapporti interni all'associazione sono di rispetto, di serietà, di discrezione, di lealtà, di fiducia, di responsabilità, di onestà, di integrità, o riscontriamo falle su questo punto? Insomma, ciò che si vive tra colleghi, tra persone che collaborano nel medesimo servizio, sono improntati a fraternità e sororità o abitati da quelle dinamiche disfunzionali che a volte intervengono nelle organizzazioni e che sono poi gelosie, invidie, concorrenzialità, logiche di potere, cricche, lobby, interessi privati, discriminazioni e chi più ne ha più ne metta. Perché la visione della fraternità universale, tanto bella, deve trovare il suo inveramento nel luogo stesso in cui si afferma e in cui viene sbandierata. Luogo che deve essere una utopia. La Caritas è una utopia? Questa è la domanda e questo è l'impegno per ciascuno di voi. Grazie del vostro ascolto.